giardino di Albert.
Pensate mai al fatto che quando eravamo piccoli piccoli ci sono stati anni in cui abbiamo sviluppato il nostro linguaggio? Poi ci sono stati anni in cui i nostri genitori o i nostri nonni o i grandi, insomma, ci leggevano libri perché ancora non eravamo in grado di farlo. E poi è arrivata la scuola e ci si è aperto un mondo meraviglioso, quello della lettura.
Le favole al rovescio. Gianni Rodari. C'era una volta
un povero lupacchiotto
che portava la cena in un fagotto
in mezzo al bosco dove è più fosco.
Quelle che avete appena ascoltato sono le voci dei bambini di prima e seconda della scuola elementare di Novaggio alle prese con la lettura di Le favole a rovescio di Gianni Rodari. E proprio di piccoli lettori e di lettura parleremo oggi nel nostro giardino, sfogliando un libro, capitolo dopo capitolo. Come fa il nostro cervello a leggere? Come impariamo a leggere e quali sono le difficoltà di un giovane lettore? Sono tutte domande che rivolgeremo a Mary Ann Wolfe, neuroscienziata statunitense e una delle massime esperte al mondo di cervello e lettura. Ma sfogliamo il nostro libro partendo dal primo capitolo. Cos'è successo nel cervello dei nostri antenati circa 6.000 anni fa, quando in alcune regioni dell'odierno Iraq, un tempo Mesopotamia, nacque quella che si può definire una prima forma di scrittura, e con essa la capacità di leggere e dare un senso a quei segni? Di fatto, si è trattato di un processo evolutivo che ha cambiato qualcosa nel nostro cervello. Mary Ann Wolfe.
So, the beauty of the reading brain is that it represents one of the great.
Dunque, la bellezza del cervello che legge è che rappresenta uno dei grandi, quasi miracolosi aspetti del principio di funzionamento e design del nostro cervello. Quando nasce una nuova funzione cognitiva, il cervello deve creare nuovi circuiti e quello che fa è costruire nuovi percorsi tra regioni preesistenti. Così, quando il cervello acquisisce questa nuova straordinaria funzione che è la scrittura, semplicemente comincia a collegare la visione con le regioni del linguaggio. È molto semplice. E poi, man mano che la scrittura diventa più complessa, più reti di neuroni sono coinvolte. Col tempo, non solo un aspetto del linguaggio, ma molti nuovi aspetti del linguaggio sono collegati alle regioni visive. E poi, non solo le diverse parti del linguaggio sono connesse, ma le diverse parti del nostro pensiero, dei nostri processi cognitivi, delle nostre sensazioni, delle sensazioni uditive, dei nostri processi motori. Così, quello che era iniziato come un semplice, piccolo, nuovo insieme di circuiti neuronali tra visione e linguaggio è diventato questo complesso e profondamente elaborato circuito, creato nel corso di secoli di sviluppo della lettura, che gestisce alcuni dei processi più sofisticati. I processi legati al pensiero scientifico, poetico, spirituale, tutti questi sono collegati nel cervello impegnato nella lettura profonda.
In the deep reading brain.
Cosa saremmo senza la scrittura e la lettura? I testi scritti pervadono la nostra vita e non possiamo immaginare l'essere umano privato della sua capacità di leggere. Eppure nessuno di noi è nato per leggere. Non c'è uno solo dei nostri geni dedicato esclusivamente alla lettura. Anche se, vedremo, in un certo senso il nostro DNA ci mette lo zampino. Intorno ai 5-6 anni impariamo a leggere, a volte con fatica, altre volte in modo molto naturale. E qui siamo al capitolo 2. Lettori si diventa.
That's exactly right. Reading is an invention by a society.
È così. Vede, la lettura è un'invenzione della nostra società. Il cervello umano ha delle regioni che sono dedicate ai nostri processi primari, sensoriali, intellettuali e affettivi. L'occhio, le aree visive, hanno un programma genetico. Le aree del linguaggio hanno un programma genetico, ma la lettura non ha un programma genetico. Non si sviluppa da sola. Deve essere imparata e insegnata. Quindi il cervello che legge rappresenta un esempio di quel design principle che ci consente di sviluppare qualcosa di nuovo nel nostro cervello attraverso la creazione di nuove connessioni tra parti diverse.
Per me è importante leggere perché impari le cose nuove e la tua fantasia diventerà più grande.
A me mi piace leggere perché è anche un divertimento. Mi piace leggere davanti ai miei genitori o davanti a qualsiasi persona per fare i punti esclamativi o i punti di domanda, così.
Ci mettiamo il pigiama, andiamo a letto, mia mamma prende il libro nella nostra libreria e ce lo racconta.
I bambini lo sanno bene, leggere richiede esercizio e pazienza, ma le soddisfazioni poi sono grandi. Tuttavia una certa confidenza con il mondo della lettura dovrebbe iniziare molto molto presto, e ce lo conferma anche la nostra ospite, Marianne Wolfe.
The beauty of learning to read is that it doesn't just happen.
La bellezza dell'imparare a leggere è che non accade solo quando abbiamo 5 anni. Quello che accade è che tra 0 e 5 anni un bambino impara il linguaggio, il pensiero, i concetti, impara a sentire le proprie emozioni e le collega a quello che sa. Le parti del cervello che saranno utilizzate per la lettura si stanno sviluppando e i genitori, chi si prende cura e tutti coloro che circondano il bambino possono aiutarlo in questo processo, nell'apprendimento del linguaggio, leggendogli storie, mostrandogli cos'è un libro. Ma solo quando il cervello è intorno ai 5, 6 o 7 anni può imparare facilmente a collegare queste parti. Quindi, quando insegniamo a un bambino a leggere, gli stiamo insegnando a collegare le cose che ha imparato da 0 a 5 anni. Ora, uno dei problemi è che non tutti i bambini ricevono input linguistici ricchi o sono esposti alla lettura di libri e così non hanno le stesse informazioni da cui attingere e a cui collegarsi. Quello che facciamo quando all'inizio insegniamo la lettura è aiutarli a capire che ogni parola consiste di piccoli suoni e i caratteri, che sono simboli, rappresentano quei suoni. Questa è una grande epifania cognitiva, è come una scoperta per il bambino. Una volta che il bambino si rende conto che queste sono le connessioni da fare, allora il nostro lavoro è stimolarlo a fare pratica, fino a quando finalmente si rende conto che le parole sono fatte di quei suoni e che le lettere li rappresentano. E così, col tempo, questi percorsi neuronali, tra visione e linguaggio, diventano automatici. E quando sono diventati automatici, possiamo andare oltre e dedicarci alla comprensione profonda del significato di quello che leggiamo. Così, nel momento in cui un bambino impara davvero a leggere, sta mettendo insieme tutte queste diverse regioni del cervello che gli consentono di usare la lettura per pensare e imparare ad andare oltre la sua esperienza del mondo.
Way beyond what their world has given them.
Prima ho imparato l'alfabeto e ho cominciato a dire, a leggere un po' di parole. A 5 anni ho imparato tutti i suoni delle lettere, poi a 6 anni ho imparato a leggere, poi quando ero in prima elementare sapevo leggere, sapevo anche alcune doppie.
Ho incominciato prima con i libri, tipo che ci sono le lettere in grande, poi un po' più difficile e poi difficile, difficile.
Leggere è divertimento e piacere. Ce l'hanno anche detto i bimbi di prima e seconda della scuola elementare di Novaggio. Eppure per tanti può anche essere un vero tormento, soprattutto quando sei obbligato a farlo e qualcosa te lo impedisce e finisci per sentirti sbagliato. Fra i vari disturbi che interessano la lettura, la dislessia è quella di cui si parla di più. Sara Giulivi è linguista, ricercatrice e docente presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, che da anni segue progetti di ricerca e di formazione intorno a questi temi. Dunque giriamo pagina e arriviamo al capitolo 3, Storie di un cattivo lettore.
Storia di un cattivo lettore che è diventato un grande scrittore. Parliamo di Daniel Pennac, un cattivo lettore che a un certo punto del suo percorso scolastico ha incontrato un insegnante che ha saputo guardare oltre le sue difficoltà di allievo con dislessia o con disortografia e ha saputo sostenerlo negli apprendimenti. Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia sono disturbi specifici dell'apprendimento che riguardano una percentuale significativa degli allievi delle nostre classi. Se pensiamo alla dislessia, il disturbo specifico più conosciuto, sicuramente quello studiato da più tempo, riguarda il 3-5% degli allievi in contesto italofono. Parliamo di disturbi specifici. Disturbo è la parola che si ritrova nei documenti ufficiali o nei manuali di riferimento, il DSM, ad esempio, manuale diagnostico dei disturbi mentali. Io preferisco parlare di caratteristica perché meglio riflette, a mio avviso, il fatto che una dislessia, ad esempio, comporta una diversa organizzazione del cervello. Questo ci dice anche Marianne Wolf. Noi non siamo nati per leggere, siamo geneticamente predisposti ad apprendere il linguaggio orale, ma la scrittura è un'invenzione culturale, anche relativamente recente. La scrittura e la lettura devono dunque essere apprese, richiedono anche un allenamento. Il cervello che impara a leggere è un cervello in cui certe strutture cerebrali originariamente preposte ad altre funzioni devono essere riconvertite, riciclate, per usare le parole di Stanislas de Haan, per il riconoscimento delle lettere e delle parole. Alcuni bambini imparano a leggere senza troppa difficoltà, per altri invece la lettura non arriva mai ad essere automatizzata, la decodifica del testo scritto non arriva mai ad essere automatica, l'associazione dei suoni ai segni della scrittura. Tra l'altro, ogni dislessia è diversa da ogni altra, ogni dislessia è diversa da se stessa nel tempo. Gli effetti che la pagina scritta hanno agli occhi di un ragazzo con dislessia variano. C'è chi vede lettere che danzano, c'è chi vede lettere che si sdoppiano, che sono sbiadite. Quello che è veramente importante è l'ambiente nel quale studia, nel quale vive, nel quale apprende. È importante che non arrivi ad essere sottoesposto al testo scritto, è importante che continui ad avere un contatto con i libri, è importante che la fatica che fa nella decodifica non gli impedisca di continuare ad avere contatto con il libro e con la lettura. E allora potrà ugualmente diventare un buon lettore. Del resto questo è quello che è successo anche a Pennac.
Alla fine ogni testolina è un mondo a sé e il lavoro di un bravo insegnante, come ci ricorda la storia di Pennac, è far sbocciare le potenzialità nascoste di ogni bambino, sostenendolo dove è più debole. Per andare incontro agli insegnanti, Sara Giulivi, con alcuni colleghi del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI e del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, hanno elaborato uno strumento di valutazione legato alla lettura, che potrebbe diventare un supporto per i docenti. Il progetto, che si è svolto su circa 900 allievi tra Canton Ticino e Italia, si chiama AERST.
Si tratta di uno strumento di valutazione di quella che abbiamo definito efficienza di lettura ed è rivolto ad allievi di scuola elementare e media, dalla terza elementare alla prima media, ed è uno strumento pensato per essere utilizzato a scuola dagli insegnanti. Che cosa intendiamo con efficienza di lettura? Diciamo che la scuola e la vita di tutti i giorni ci richiedono di essere in grado di decodificare un testo scritto, comprenderlo, e di fare questo in un tempo compatibile con le richieste appunto della scuola e della vita di tutti i giorni.
Ci sono bambini che decodificano bene e comprendono bene, bambini che hanno difficoltà sia nella decodifica che nella comprensione del testo, bambini che a fronte di una buona decodifica hanno difficoltà a comprendere quello che leggono, bambini che fanno fatica nella decodifica ma che non hanno nessun problema a livello di comprensione, questi in generale sono i bambini con dislessia, e ci sono anche lettori che se devono solo decodificare, decodificano bene, se devono solo comprendere, dunque ad esempio ascoltando un testo che viene letto per loro, comprendono bene, ma che hanno difficoltà se devono integrare le due abilità. Gli allievi che hanno questo tipo di difficoltà rischiano di non ottenere il supporto di cui avrebbero bisogno. Lo strumento di valutazione AIREST, invece, consente agli insegnanti di poter progettare percorsi di potenziamento che possano sostenere anche gli apprendimenti di questi allievi. E si è potuto vedere che lo strumento consente effettivamente una valutazione veramente fine delle abilità di lettura degli allievi. E questo è importante perché consente agli insegnanti di mettere in atto interventi di potenziamento mirati, personalizzati, che consentono di sostenere veramente il bambino indipendentemente dalla presenza o meno di una etichetta diagnostica.
E la scuola elementare di Novaggio, da cui arrivano i piccoli lettori, i nostri ospiti oggi, è stata proprio la prima a partecipare a questo progetto. Ma giriamo pagina, capitolo 4. Piccoli lettori digitali crescono. Oggi che alla carta del libro stampato si sono aggiunti gli schermi di tablet e smartphone, com'è cambiato il nostro modo di leggere e cosa succede nel nostro cervello? A questo tema Marianne Wolfe ha dedicato un libro, Lettore torna a casa. E la casa è proprio il libro di carta. E la casa è proprio il libro di carta.
The screen has advantages for handling a lot.
La realtà è che lo schermo ha dei vantaggi, consente per esempio di gestire una grande, grandissima quantità di informazioni, ma incoraggia una lettura superficiale, frettolosa. La stessa evanescenza, la natura transitoria dello schermo, non favorisce i processi di lettura lenti e profondi. Favorisce il bombardamento rapido di informazioni, il multitasking. Favorisce la capacità di passare da uno stimolo di attenzione a un altro. Ma ognuna di queste cose, il multitasking, le distrazioni, tolgono al cervello il tempo necessario per comprendere in profondità attraverso processi che, essendo più sofisticati, richiedono più tempo, come l'analisi critica e l'empatia.
Pediatricians in the United States tried to make guidelines that said no screens before 2 years of age.
Le linee guida dei pediatri negli Stati Uniti dicono niente schermi prima dei 2 anni di età. La realtà è che c'è stata così tanta opposizione da parte dei genitori e di altri che questa soglia è stata spostata a 18 mesi. Ma la realtà è quella, io credo. Ci sono prove che arrivano dalla neurologia e dalle tecniche di neuroimaging che ci dicono che lo sviluppo delle aree del linguaggio è superiore nel bambino esposto alla lettura di un testo da parte dei genitori rispetto a un bambino che ne ascolta una versione audio, ed è ancora peggio se si tratta di una qualche forma animata con campanellini e fischietti. C'è anche una sorta di risposta ormonale in gioco. È come se i bambini davanti allo schermo fossero per tutto il tempo sotto effetto di scariche di dopamina, e questo li rende meno capaci di concentrarsi su altre cose. Diventano quasi dipendenti dalla stimolazione rapida e continua, che è meno positiva per i nostri bambini rispetto al processo di sviluppo che si ha quando sono a contatto con genitori, fratelli o animali, giocattoli o con la loro stessa immaginazione.
Mica ti racconto le favole tutte le sere, vero? No.
Ma lui non ci perde molto, perché poi lui ha i fumetti, ha la televisione, ha le altre favole. Chi ci perde semmai sono i genitori, che non hanno questo momento di dialogo importante che passa attraverso la fiaba, che è un modo di parlare del mondo, di parlare delle cose. È un modo di entrare nella realtà, anziché dalla porta, dal tetto, dal camino, dalla finestra. Cioè, il linguaggio dei bambini è fatto di immaginazione, di pensiero logico, è tutto insieme questo.
E ancora Gianni Rodari, in un'intervista del 1975, che ci ricorda quanto sia importante anche per un genitore leggere un libro ai propri figli. E insieme a Gianni Rodari siamo giunti al capitolo 5, Ricordi personali. Ancora Marianne Wolfe.
Ho vissuto in una città molto piccola e frequentato una scuola molto piccola dove c'erano 4 classi in una sola stanza e io avevo già acquisito i materiali di quarta quando ero in seconda. E mi ricordo che la suora era così preoccupata per me, perché parlavo sempre e disturbavo gli altri allievi, che chiese ai miei genitori se potevano dare una mano a costruire una biblioteca sul retro di questa singola stanza. E dalla seconda elementare in poi era come se avessi un giardino di libri da cui imparare.
imparare. E così, in un certo senso, sono stata una studentessa di letteratura dalla seconda elementare in poi. Ricordo tutte le storie di santi, eroi ed eroine, ma il mio libro preferito, devo ammetterlo, era un libro che raccontava tutto sulle stelle, All About the Stars.
But my favorite book, I have to tell you, was All About the Stars.
Mi ricordo un libro che si intitolava Chi l'ha detta? Perché un riccio ha detto alla sua mamma riccio che qualcuno gli aveva detto una parolaccia, poi sono andati a fare tutto un giro, però alla fine quello che gli aveva detto non era una parolaccia ma era solo cipicchia.
Io mi ricordo un libro che si intitolava Ettore, un signore che era molto forte e lavorava al circo, però cuciva anche la maglia.
C'era un libro di una mucca che vedeva sempre tutto scuro, nel senso che era sempre triste, e dopo c'era un agnello che era anche triste perché la sua amica era triste.
Con le parole e le storie dei bimbi della scuola elementare di Novaggio chiudiamo il nostro libro, o meglio, prepariamoci per iniziare a leggere un'altra storia, con il giusto tempo o, come dice Marianne Wolfe, con occhio tranquillo, perché è così che si diventa grandi. Buona lettura a tutti!